Allora, avevo promesso che questa nuova edizione di Rigonia sarebbe iniziata, le puntate, ciascuna puntata sarebbe iniziata con una voce nel silenzio, rotto soltanto dal termo, boh, non lo so come si chiama, una stufa elettrica, via. E per fare delle considerazioni spettacolari sull'argomento di cui sto trattando, per riflettere sulla situazione in generale, per fare un po' il punto, un cappello, insomma, ma soprattutto questa cosa, come fanno i podcast, quelli di successo, quelli che poi gli amici ti vengono a dire: "Hai sentito Sgruzmatz di Snaznaz?" E tu dici: "Ma chi cazzo è sta gente?" Mentre intanto la stufa elettrica decide di esplodere a fianco a me. Ma soprattutto dicevo queste frasi d'inizio in queste trasmissioni, in questi podcast di grande successo, servono principalmente a presentare chi parla, come se poi tutto fosse assolutamente chiaro, autorevole, riconoscibile. Ah beh, se lo dice lui, deve essere per forza così. Ah beh, ma chi parla allora non è uno scemo qualsiasi. Ah beh, ma allora se... E quindi, buongiorno a tutti, io sono Francesco Rigoni, presidente dell'Associazione dei Pigri Recidivi e Autocommiseranti d'Italia, presidente quindi dell'Associazione Nazionale. E questa sì, come avete capito da questa introduzione così accattivante, è Rigonia.
Benvenuti su Rigonia.
Special, I wish I was special.
Buongiorno a tutti. Che cacchio di voce c'ho? Rigonia, quinta puntata della seconda stagione. Non c'è bisogno che urlo, non ce la posso fare a urlare, devo parlare piano. 11:07 del 9 dicembre 2022. Vado in giro a dire che sto bene, ma effettivamente adesso ho messo alla prova dei fatti, forse non sto così bene. Quello che ascoltate è Sua Maestà, il grande, l'irraggiungibile, l'inarrivabile, il sublime, l'adorabile Terry Riley con la A Rainbow in the Cold Air, che come sapete è sottofondo, è ossessivo, che io... con quale vi martellerò l'anima da qui a 100 puntate di questa stagione, quante ne farò. L'altro giorno ho visto che c'è un podcast che ha 1000 puntate, sono tantissime. Ha ridimensionato molto il mio autocompiacermi di essere riusciti ad arrivare, essere riuscito ad arrivare a 100 con rigore. E vi dirò anche questo, così faccio, continuo un po' a masturbarmi in diretta. Devo dire la verità, che alla fine ancora non capisco, in realtà non c'è niente da capire, nel senso lo so che è così, che non sento così tante trasmissioni radio confezionate bene come questa, al netto poi delle goffaggini della diretta, visto che nessuno mi paga per farlo. Posso permettermi anche di tossirmi in faccia. Comunque, questa puntata è una puntata che io mando in onda dal mio isolamento, il primo isolamento forzato causa Covid della mia vita, perché il Covid finora non l'avevo mai preso, e ringrazio il cielo di averlo preso adesso che ho la mutua, cosa che ha fatto ridere molte persone. Il fatto di che io abbia preso il Covid esattamente qualche giorno dopo aver messo le mani sul mio diritto alla mutua, e ringrazio anche che l'abbia preso in questa forma così leggera, che mi permette comunque di ridere, scherzare e principalmente di giocare ai videogiochi, e nello specifico a The Hunter Call of the Wild, simulatore di caccia col quale sto tormentando tutti i miei conoscenti. Al momento sono al livello 9, ho esplorato soltanto il 10% della prima cartina, ce ne sono tipo 15 e credo che i livelli siano il 60. Io non ho idea di come faccia la gente arrivare al 60° livello di questo videogioco, tenuto conto che gran parte del tempo lo passi passeggiando per il bosco, chiedo scusa per il gioco di parole, passeggiando per il bosco cercando di non spaventare delle creature che sentono, annusano, percepiscono la tua presenza assai prima che tu riesca addirittura a vederle, quindi è una lotta un po' impari, però io ho un fucile, questo come dire, riequilibra molto i rapporti di potere. Comunque un videogioco, non ammazzo animali veri, ammazzo animali finti, animali matematici, animali astratti, ma ben disegnati, ecco, questo ci tengo a dirlo, è un gioco che ha una bellissima ambientazione. Un saluto alla mia collega Elisabetta che mi ascolta, la quale ha appena vinto il premio della vita, cioè ha ordinato anche lei in isolamento, ma non entrerò nel dettaglio di questa informazione. Anche ha ordinato la spesa su Amazon, le è arrivata la spesa su Amazon e Amazon l'ha rimborsata perché si è convinto che invece la spesa non sia arrivata. Il mio consiglio da DJ è non dire niente, tieniti i soldi e la spesa. Questo è quello che mi ha insegnato la scuola italiana. Un saluto anche a Federico, che in qualche modo, facendomi capire che mi stavo un po' piangendo addosso, mi ha convinto ad andare in onda, mi ha anche detto che devo andare in onda a quest'ora. Apprezzo una persona che prende le decisioni per me. Come potete, l'unico sintomo effettivamente che io ho in questi giorni, riscontrabile, misurabile, detestabile, è questa tosse. Tosse che peraltro per gli altri è una benedizione, perché in realtà l'unico modo per non averla o averne molta poca è non parlare. Quindi andare in radio e parlare non era esattamente l'idea più furba che potessi avere in generale. Ma per questo motivo qua, guardiamo l'altro lato positivo. Questa trasmissione, ovviamente, come sempre, come tutte le puntate di Rigogna, basata sul nulla e costruita sul niente, senza nessun materiale. Beh, un paio di robe in realtà ce le ho. Avrà per lo più musica, una selezione musicale più lunga del solito, di cose, alcune cose sono cose che sto ascoltando in questo periodo, altre sono cose che ho preso a caso, altre sono cose che conosco in generale, ma non il brano specifico che vi farò ascoltare. La verità è che tutte le volte che inizio una puntata penso: metti su le robe che stai ascoltando in questo periodo, mi si annebbia il cervello, non mi ricordo più nulla, non mi ricordo più che cazzo stavo ascoltando in questi giorni. Comunque, la prima canzone, come dire, è più a tema, l'apprezzerete, la riconoscerete. È una voce del cantautorato italiano, di quello bello, di qualità, che non c'è più, ed è anche un esponente della regione Abruzzo, che è una bellissima regione. Salutiamo tutti gli amici della regione Abruzzo.
Sai citare i classici a memoria, ma non distingui il ramo da una foglia, il ramo da una foglia, pigro. Una mente fertile, dici, è alla base, ma la tua scienza ha creato l'ignoranza, ha creato l'ignoranza, pigro. E poi le parolacce che ti lasci scappare, che servono a condire il tuo discorso d'autore, come bava di luma che stanno lì a dimostrare che è vero, non si può migliorare, col tuo schifo di educazione, col tuo schifo di educazione, pigro. La capra per il latte, la donna per le voglie, ma non ti accorgi della noia che ha tua moglie, della noia che ha tua moglie. Tu castighi i figli in maniera esemplare, poi dici siamo liberi, nessuno deve giudicare, nessuno deve giudicare, pigro. E poi le parolacce che ti lasci scappare, che servono a condire il tuo discorso d'autore, come bava di luma che stanno lì a dimostrare che è vero, non si può migliorare, col tuo schifo di educazione, col tuo schifo di educazione, pigro.
Rigogna, quinta puntata della seconda stagione, 9 dicembre 2022, 11 e 16. Un saluto a voi, amici che mi state ascoltando, ovunque voi siate, qualunque cosa voi stiate facendo. Allora, parlando seriamente del Covid, vi racconto un paio di curiosità, diciamo. La prima è che, appunto, è un Covid, quello che sto vivendo, molto leggero, a parte per questa tosse che, come vedete, mi impedisce di dire più di 10 parole di fila, che, appunto, solitamente è una fortuna, ma, ahimè, sono in radio, quindi avrei fatto meglio a prepararmi una puntata più sonora. E l'altra, però, diciamo, appunto, al di là della tosse, l'altro sintomo che accuso è che di cui mi avevano parlato, ma che fin qua, effettivamente forse è una di quelle cose che fin quando non ti succede non sei in grado di inquadrare, è un sintomo fantasma, nel senso che non è che io lo sappia misurare, non esiste una scala, o magari esiste, però sarà comunque una scala convenzionale. A meno che non ti metti lì con quegli strumenti, l'ergonometro che ho scoperto esistere, insomma, gli strumenti per la misurazione della fatica fisica, effettivamente quello che riscontro è una stanchezza abbastanza, come dire, abbastanza presente, abbastanza, non mi viene la parola, comunque è una stanchezza forte che ho dal mattino e che mi toglie un po' la voglia di fare le cose o un po' lo slancio. Stamattina, rispetto al giorno precedente, per esempio, ero partito fortissimo, sono addirittura andato a buttare della spazzatura, questo per sempre, insomma, che è un messaggio in codice che qualcuno di voi coglierà. Comunque sono andato a buttare la spazzatura, però tornato a casa avevo l'idea di fare il programma, scrivere qua, leggere là. La verità è che tutto quello che avevo voglia di fare era di rimettermi sul mio bel giochino della caccia e sparare ai cervi, e quelli che vedo e quelli che riesco a colpire. L'altra curiosità è che io non sapevo, insomma, tutto il meccanismo, al di là delle mail che devi mandare al lavoro e le certificazioni, e ho imparato a scaricarmi il certificato medico dall'INPS, però non il certificato medico per consultazione, il certificato medico per consultazione per il cittadino, di cui non capisco la differenza. In sostanza c'è una riga in più in un certificato rispetto all'altro, e il mio dottore di lavoro ha bisogno di quello con la riga in più e non quello con la riga in meno, e quindi sono dovuto andare ad aggiornare la password della mia PEC, a confermare il codice della mia PEC, così la mia PEC era allineata agli standard europei. Poi finalmente, una volta che la PEC l'ho sbloccata, allora sono riuscito ad entrare sul sito dell'INPS, però sulla pagina dei servizi normali non c'è lo scaricamento dell'attestato medico, non si chiama certificato, se cerchi il certificato non lo trovi, si chiama attestato. Quindi sono andato a cercare l'attestato, poi ho inserito il codice che mi ha dato il dottore, perché è il dottore che ti dà il codice dell'attestato, ho inserito il mio codice fiscale e poi alla fine ho scaricato il documento che ho mandato al mio datore di lavoro. E questo, vabbè, questo è un aspetto per certi versi anche divertente. Pensato, vabbè, adesso il Covid è leggero, ci avessi avuto 39 e mezzo di febbre tutto il giorno, voglio capire come cazzo faccio io a mandare gli attestati e scaricare i certificati. Probabilmente mi avrebbero dato un po' di tregua, ecco, nel senso, io ho voluto fare le cose tutte subito, magari diviso un po' anche da me. Comunque, al di là di queste cose qui, adesso tutti i giorni la mattina quando mi sveglio mi arriva la mail dall'ASL Piemonte che mi dice: come stai? E un secondo dopo che mi arriva la mail dell'ASL Piemonte che mi dice: come stai? Arriva il messaggino di WhatsApp di mia madre che mi dice: come stai? E io sia all'ASL Piemonte che a mia madre gli dico: ma io mi sono appena svegliato, non lo so come sto, sto come uno che si è appena svegliato. Quindi all'ASL Piemonte sostanzialmente dico come sono stato ieri, perché oggi è ancora un giorno tutto da vivere. Mi misuro la febbre, che non ho da 3 giorni, ma loro lo vogliono sapere lo stesso. E poi inizio la mia giornata. Quindi, insomma, questa vita col Covid è anche una specie di disciplina, nel senso che comunque ti devi organizzare questi passaggi istituzionali, comunque di interesse pubblico. Non è che poi non li puoi fare, cioè, o almeno immagino che uno non li faccia, però io sono un po' pignolo e quindi faccio tutto, però ci sono questi momenti qua. La cosa poi più interessante del Covid, adesso che ce l'ho, lo posso dire, è che non è un cazzo chiaro quando ce l'hai e quando non ce l'hai. Cioè, è chiaro che quando il Covid era nella sua forma brutta brutta e ti ficcavano i tubi nel naso, una volta che ti levavano i tubi nel naso, dicevi, ok, il Covid non ce l'ho più. Però non è neanche vero quello, cioè, perché poi alla fine di fatto, se tu ti fai il tampone e c'è scritto positivo, puoi avere i tubi nel naso, puoi non avere i tubi nel naso, puoi avere la febbre a 39, puoi non averla, il Covid ce l'hai. Infatti oggi, per curiosità, ma più per noia, ero quasi quasi tentato di farmi un tampone, dire vediamo se col culo che mi ritrovo nella vita, ereditato soprattutto da mio padre, io mi faccio un tampone. Oggi è venerdì, io fino a domenica devo stare a casa, però hai visto mai, sono negativo e quindi mi vivo la mia vita più sereno. Tanto di casa non, cioè, di casa non posso uscire nella misura in cui non mi devo far beccare, però appunto, metti caso che... Però poi ho guardato la scatola del tampone, l'ho aperta, ho svitato il tappuccio del liquido e poi ho pensato, però io mi sento il naso pieno di muco, anche se come sentite non è che starnutisco, non è che tiro su, mi sento costipato, mi sento sfasatello, quindi cioè, sto ancora male, è inutile che io mi faccia il tampone adesso, quindi... Ho richiuso il tappuccio del mio liquido, l'ho rimesso nella scatolina così come era prima, le altre cose erano ancora tutte sigillate, ho rimesso tutto nella scatolina e il tampone me lo farò domani. Ma perché domani, se fossi negativo, sarebbe un'ottima notizia. Poi non penso che domani sarò negativo. Però appunto è affascinante perché c'è una forma di disassociazione dal corpo, nel senso, corpo mio, qual è il segnale che non capto per cui io prima ho il Covid e poi non ce l'ho? Perché io in queste condizioni che sentite adesso, tosse a parte, che però adesso per esempio non sto tossendo tanto, perché basta che io sia molto preso da qualcosa, mi distragga, che in effetti la tosse non è più così pesante, non ho più bisogno, cioè nel senso, io vado al lavoro in questo stato qua. Poi vabbè, d'accordo, i colleghi magari mi mandano un po' a fanculo perché comunque la tosse così è un po' molesta, però al di là di questo sono perfettamente arruolabile, magari un po' a giri bassi, appunto per la stanchezza di qui sopra, però di nuovo, niente che mi impedirebbe di andare in ufficio a lavorare. Però appunto, e questa è la stranezza, quell'area grigia che poi in molti hanno contestato è che io... capivo fino a un certo punto, cioè potevo capire soltanto con ragionamento, ma non con l'esperienza diretta, che alla fine è sempre preziosissima. E effettivamente è uno status paradossale, perché tu hai un virus in corpo che può contagiare le altre persone. Una volta era un virus che poteva ammazzare, quindi aveva senso, ma ora non è chiaro, sembrerebbe di no. Comunque, sicuramente io non sto male. E tuttavia devo stare a casa e sì, non ha molto senso. Che poi io, come dice la canzone di Graziani, sono pigro. Tra l'altro, adesso sfogliando Bandcamp, sono andato a scop ho scoperto l'esistenza di questa giornalista. Vediamo se vado sulla cronologia, vediamo se la ribecco. Megan Jacobini De Fazio, che scrive su Bandcamp, ma non solo, ha un sito suo, questa qui, freelance journalist, sulla sua home page del sito c'è un documentario sulla scena disco somala, scrive del Somaliland, del Kenya, dell'Uganda, dell'Armenia, del Ghana, ha scritto per il Guardian, per Al Jazeera, per Slate, Vice News, Reuters, Daily Beast, El País, Bandcamp, cioè questa. E uno dice, vabbè, ma io che cazzo sto facendo della mia vita, porca puttana? Ed è un po' una specie di loop ossessivo che non mi abbandona mai. C'è da dire che poi ho aperto la sua pagina Instagram e mi sembra un po' una fricchettona, non lo so, vabbè. Comunque, fatto sta, tutto questo per dire che alla fine, nella playlist musicale che ho imbastito prima della puntata, c'è anche una sua canzone. Parlando di playlist musicali, vorrei far partire un brano di una band che mi ha consigliato il mio amico Nicola di Termoli, e una jazz band che però non è jazz, non è più jazz, questa roba è qualcosa dopo il jazz, e loro si chiamano The Comet Is Coming, e questo disco, che non è il loro ultimo non mi ha colpito particolarmente, ma questo disco qua si chiama si chiama Trust in the Life Force of the Deep Mystery. Sembra preso in giro. E loro sono i The Comet Is Coming. Il brano si chiama Super Zodiac, che io li trovo eccezionali. E quindi adesso ve li faccio sentire.
Thank you.
appunto, ribadisco la mia opinione su questi qua, sono veramente eccezionali. Ho ascoltato tutto il brano veramente con la bocca spalancata, mi piacciono un sacco. Mi piacciono un sacco queste nuove forme di integrazione tra generi, diciamo così, del jazz classico, contaminati però con una musica più urbana, più molto legata diciamo così, ad ascolti di musica come quella di, oddio, non riesco a fare nulla, Afrofunk, capito? Si sente l'Afrofunk, bello, poi quell'elettronica, il sassofonone sclerone, mi piace questa musica, ecco, così devo parlare delle cose. Ah, bello, ci ballo sopra! Niente, il Covid mi rende pazzo, ecco, un effetto collaterale del Covid, della pazzia. Comunque, io non ho particolari temi, più che altro non avrei l'energia per leggervi articoli, però avevo un po' deciso di saltabeccare tra un argomento e l'altro, perché in realtà è un periodo molto vivace, io ho seguito qualche storia per curiosità mia e altre le ho seguite perché i giornali ne parlano tanto, ovviamente lasciando da parte tutto al lato della politica nostrana che, ahimè, ha questa caratteristica di essere sempre straordinariamente puerile e deprimente, per cui uno ne vorrebbe anche parlare, ma poi non ce la fa, si deprime. Allora, in realtà qualcosa di importante che è accaduto in Italia, un argomento che ho seguito abbastanza c'è e a breve ve lo menziono. E poi, vabbè, ho continuato a inseguire le imprese dei militanti per l'ambientalismo che ormai sono diventati sempre più creativi nel loro rapporto con l'opera d'arte ed è diventato anche abbastanza affascinante il loro percorso perché man mano che, come dire, fingono di rovinare opere d'arte diventano anche creativi, molto creativi. E poi vabbè, d'accordo, c'è la storia veramente importante che adesso sta ri ritornando nelle prime pagine dei giornali, oggi con particolare veemenza dell'Iran, che è una faccenda estremamente seria. Ecco, un appunto che io mi sento di fare sul modo in cui si percepiscono i conflitti è. Faccio l'esempio, su Radio Radicale si è detto, ecco, finalmente dopo settimane si parla dell'Iran, sembrava dimenticato, ed era un'ingiustizia dimenticarsene. E il mio pensiero è, sono d'accordo, non fosse che in generale non ci si è mai ricordati del Tigre, o il Tigrai, come si vuole chiamare, di cui si è parlato pochissimo, così come è difficilissimo avere notizie dallo Yemen, così come è difficilissimo avere ancora notizie dalla Siria, nel senso che non è molto chiaro che cazzo, come si è ridotta la Siria in questi giorni. Quindi diciamo che manca forse la capacità di la sensibilità comunque di tenere certe finestre aperte, al di là della caccia alla storia, perché poi io posso dire con cognizione di causa che pur di parlare dell'argomento di cui si deve parlare, i quotidiani, e lo so oggi perché c'è una firma in prima pagina di una persona che conosco e che so che non è un'esperta di Iran, lo so, che mettono chiunque pur di scrivere di quella cosa lì, perché di quella cosa lì bisogna scrivere. E i giornali questa cosa la fanno. I giornali questa cosa la fanno, però sarebbe davvero necessario tenere la finestra aperta anche sugli altri mondi, sugli altri conflitti, perché appunto succedono cose tremende, ovviamente, e adesso noi siamo tutti giustamente, legittimamente sconvolti per la violenza con cui si sta cercando di reprimere un qualcosa che è scoppiato in Iran, che non si può più reprimere, mi sembra evidente, almeno molti lo dicono, mettiamola così. Però, per esempio, continuano a accadere cose molto brutte anche in Afghanistan e in altri posti che magari non so neanche io, perché poi ne ho citati alcuni, ma chi lo sa quali altri ci sono, che fine hanno fatto le minoranze, come si chiamavano? Non mi ricordo neanche più il nome. Quella minoranza cinese che stavano sbattendo fuori dalla Birmania e non li voleva nessuno. E in Taiwan, scoppierà la guerra in Taiwan, insomma. Ci sono storie che poi alla fine, se scopri, ti ci attacchi e le insegui. E io conterei di raccontarvene un paio. Proprio a massimi, cioè proprio a citarle, perché poi di fatto non c'è il tempo per approfondirle, però per guardare insieme, affacciare, visto che sono chiuso in casa, aprire la finestra sul mondo e vedere un po' che c'è. Tra le tante cose che ci sono, quali stanno succedendo in particolare che catturano la nostra attenzione. E torniamo in onda. Questi si chiamano Alvice, cioè Always, però con due V al posto della W. E sono un gruppo che trovo, è periodo di classifiche, migliori album del 2022, è un gruppo che trovo segnalato su ogni classifica, del tipo tenete d'occhio questi qua. E devo dire che a me questa canzoncella, Pomeranian Spinster, non dispiace affatto. Mi piace il sound, mi piace come canta lei. Sono, come dire, mi hanno incuriosito, ecco. Se c'era da incuriosire, ce l'hanno fatta. Tornando a noi, tornando a noi, salute permettendo. Allora, la prima storia che io ho seguito, mentre intanto condivido il link della band sulla chat Telegram di Radio Antidoto, così. La menziono anche, ricordiamoci che andare in onda su Radio Antidoto non costa niente, lo possono fare tutti, quindi o tu che sei in ascolto, in podcast o in diretta, se hai voglia di provare, buttati, ci siamo noi che ti teniamo, non avere paura di nulla. Sull'essenziale.it è uscito un commento su una storia che a me mi ha coinvolto molto, nel senso mi ha catturato, ho cercato di seguirla, ho cercato di informarmi, ovviamente in maniera superficiale da cittadino, ed è quella di Aboubakar Soumaoro, il quale, sapete che Aboubakar Soumaoro è stato un sindacalista per i diritti dei braccianti e ha iniziato ad avere un grande successo, una grande visibilità sui social. E lui è stato, sì, posso dirlo, è stato un bravo comunicatore, si è creato una sua nicchia. La sinistra, quella radica chic che poi mi ritrovo a votare, i Verdi, Sinistra e Libertà, lo ha preso, lo ha portato in Parlamento, secondo me. Sapendo cogliere comunque bene un'opportunità politica di sfruttare questa figura, lui è partito forte, nel senso che si è fatto subito notare, distinguere, conoscere per alcune parole, alcuni atteggiamenti, insomma, si stava creando una sua nicchia interessante. A quel punto gli hanno teso un trappolone e lui ci è cascato del tutto. Gli hanno teso un trappolone, ovvero che poi trappolone, semplicemente è successo quello che succede almeno in Italia, ma secondo me in generale nel mondo, quando ti esponi troppo, ma non sei più bianco del bianco, e in questo caso non mi riferisco al colore della pelle, sarebbe una battuta squallida, quando non sei più puro dei puri, chiaramente andranno a scavare e andranno ad rinfacciarti i tuoi guai. Il suo guaio è quello di aver sposato una donna che ha una madre non del tutto onesta, per cominciare, la quale gestiva delle associazioni che adesso non ci sono più, le hanno smantellate, che hanno accumulato debiti, non hanno pagato persone, non hanno risposto a delle richieste dello Stato di intervento. E sono finite sotto inchiesta. Lui non c'entrava niente in tutto questo. Se ne sapeva qualcosa, era pure giusto che dicesse che non ne sapeva niente, nel senso che poi comunque protegge la sua compagna, però non è direttamente coinvolto. Detto questo, la roba interessante è che poi, in realtà anche alcune organizzazioni. L'organizzazione sindacale a cui partecipava Soumaoro in Puglia ha rilasciato un comunicato dove ha detto: a noi ci dispiace molto quello che sta succedendo, però ci dissociamo da Aboubakar e da tutte le sue attività, perché quando è stato con noi è andato tutto bene fino a un certo punto. Adesso la faccio breve, la dico brutta. A un certo punto si è montato la testa, ha creato un'associazione sua, come si dice, un'organizzazione sindacale sua, tra parentesi non funzionava bene come la nostra, e E ha cominciato più a pensare al proprio apparire che non all'occuparsi dei diritti delle persone. E lui di tutta risposta ha iniziato a compiere una serie di gesti di comunicazione molto goffi, tra cui piangere in una storia di Facebook, dire così mi volete distruggere, che hanno un po' lasciato intendere che lui abbia perso molto facilmente il controllo della situazione e in qualche maniera la sua carriera politica si è bruciata prima ancora di cominciare. Anche perché si è autosospeso dal partito e in generale, appunto, la sua posizione era già di estraneità rispetto al partito. E quindi alla fine il fatto che si sia auto sospeso è semplicemente per evitare che qualcuno lo sospendesse, ma era quasi inevitabile. E anche perché, appunto, naturalmente gli interrogativi sulla sua figura opaca sono arrivati fino a quel partito lì, quindi è stato necessario anche un pochettino tagliare il cordone per evitare di finire coinvolti, anche se in realtà il frittatone è stato fatto. Chiudo tutto questo riassunto e dico perché è interessante, perché al netto di tutto quello che è successo, al netto della goffaggine con cui tutti hanno gestito la situazione, perché poi va detto che questa cosa era nota a tutti da più anni, era stata denunciata anni e anni fa, le stesse autorità conoscevano già il problema, insomma, è una di quelle cose che è stata fatta scattare adesso, perché conveniva farla adesso, perché lui effettivamente stava guadagnando consenso molto molto rapidamente. Al netto di tutto questo, lui era una voce, e lui raccontava un punto di vista, che è un punto di vista in Italia molto concreto, molto reale, che ha a che fare con una condizione che molti italiani rifiutano di guardare, nel senso, ed è così. Perché tu puoi solo rifiutare di guardarla quella condizione lì, che è quella dei braccianti, che è di paraschiavitù, perché lavorare nei campi per una manciata di euro all'ora e vivere in baraccopoli, siamo in pieno nazismo, ha voglia a dire. Ed è in Italia, all'interno dei confini del nostro paese, ed è una cosa enorme, orribile, disumana, atroce, quindi senza stare a andare a guardare che cosa fanno in Iran o quanto sono schifosi i talebani in Afghanistan, succedono le cose a pochi chilometri dai nostri paesi di campagna che sono impronunciabili, gente che muore negli incendi causati dai fuochi, dalle case di lamiera che prendono fuoco da sole, cioè robe di una gravità, di un terrore quasi raccapricciante. Lui era, essendo anche un uomo africano, un uomo dalla pelle nera, era una voce potente che tirava fuori questi temi. E adesso, con tutta questa enorme giostra, questo teatrino che si è creato, questa voce non è più in Parlamento, cioè in Parlamento una voce potente così non c'è più. Non voglio dire che in Parlamento non ci sia nessuno che non parli di queste cose qui, ma avere uno così, uno nero di pelle, di origine africana, che parlasse queste cose così, aveva una portata, una potenza ben diversa e adesso non c'è più. Non era, come dire, l'eroe candido, immacolato, che sarebbe bello avere, però era la cosa più vicina a quello di cui comunque adesso, e devo fare una pausa perché non riesco più a parlare, comunque adesso abbiamo ancora bisogno, cioè il Parlamento c'è ancora bisogno di uno che parli di queste cose qui. Sing, 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 sing
Rigonia.
Naturalmente questa storia di Sumorò sta creando un po' di conversazione con Federico Bonelli sulla chat di Radio Antidoto, perché non è una storia da poco, nel senso nella sua linearità è molto didascalica di quello che succede quando non fai politica in Italia nel modo giusto, cerchi un po' di saltare le tappe, anche con tutte le migliori intenzioni, sia ben chiaro, cioè nel senso non è non è una critica, che lui effettivamente questo Sumaora ha avuto una scalata alla visibilità molto veloce, però è vero che nel nostro paese ci sono delle cose che succedono che sono ancora difficili da dire ad alta voce, perché in questo articolo dell'Essenziale di Annalisa Camilli, è uscito il 1 dicembre, che vi invito a cercare, viene citato anche la morte di un altro sindacalista di origini maliane che si chiamava Soumaila Sakho, che è stato ucciso con dei colpi di fucile alla schiena, cioè che stava cercando, mentre stava cercando di recuperare delle lamiere per costruire una baracca a San Ferdinando. Cioè queste cose qui come dire, lontani anni luce dall'inflazione in Calabria, per intenderci, in provincia di Reggio Calabria, San Ferdinando. Ben lontani dall'inflazione, dal potere di acquisto degli italiani, perché un'altra cosa interessante che è successa questa settimana è che si è scoperto che i salari degli italiani dopo il Covid valgono il 12% meno, ed è una delle percentuali più basse in Europa, la più bassa insieme ad altre. Oppure stamattina è uscito fuori che l'Italia è il primo paese in Europa per evasione dell'IVA. Però questa roba qua, va oltre il fatto che siamo dei delinquenti coi soldi o siamo dei poveracci. Qui si parla del fatto di essere bestie, sparare gente alle spalle, gente che non ha niente, insomma, è una come dire, una finestra sul nostro mondo molto 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 più dura e selvaggia del modo in cui noi stessi ci percepiamo. Altre storie interessanti che mi sono ritrovato, vi dicevo, vabbè, in realtà sono le 11:58, accenno solo a questa, che mi ha incuriosito molto, l'articolo l'ho trovato sul sito, si chiama La valigia dell'artista. Non è che l'abbia letto, ho solo visto il titolo e mi ha molto affascinato. In realtà l'articolo è molto vecchio, è dell'11 agosto, però a quanto pare prima di buttare la salsa sui quadri i manifestanti si incollavano alle opere d'arte. E un'altra roba affascinante è il fatto che a Milano abbiano preso un'auto dipinta da Warhol, mi pare, adesso non mi ricordo già più, sì, eccoci qua, ah no, questa roba qui, sì, un'auto dipinta da Warhol, e ci hanno lanciato contro 8 kg di farina. C'è una creatività tra il rapporto tra queste proteste e l'opera d'arte che per me è sempre più affascinante, sempre più intrigante, mi piace sempre di più, mi prendo sempre meglio, anche se di fronte ai sindacalisti sparati alla schiena mentre cerco di raccogliere lamiere mi sembra veramente poca cosa, però come dire, sono questi estremi della vita dove possono succedere tutte e due le cose contemporaneamente. E c'è un titolo sul post che mi piace molto e di cui articolo vorrei leggervi, naturalmente non oggi, che si chiama Gli attivisti per il clima ammettono in conto di essere odiati. che è un concetto interessante, nel senso che alla fine le loro proteste non sono proteste naive, ma sono proteste anche molto studiate, nel senso contano sul fatto che le persone siano offese da quanto fanno, e questa cosa qui è una delle code lunghe della protesta che abbiamo visto anche l'ultima puntata in cui sono andato in onda. Fa parte del dover protestare, fa parte del dover, insomma, mettere in campo l'indignazione per creare scosse nel mondo. Io sono in chiusura, vorrei soltanto dire due cose. Una cosa a cui ho pensato è che ho pensato che ho pensato che molto spesso io vi propongo articoli del post. L'articolo, io vorrei fare un disclaimer, cioè io mi trovo in disaccordo molto spesso col posto, o quantomeno non apprezzo del tutto la linea editoriale, più che altro non mi piace il target di riferimento, quindi un certo milanesismo progressista e consumistico, però riconosco loro comunque ancora, rispetto a tantissime altre fonti di informazione, la capacità di saper raccontare una storia senza troppi senza, cioè la capacità di creare dei contenuti, non tutti, solo alcuni contenuti specifici che però a me importano moltissimo, che sono in grado di costruire storie senza lenti ideologiche, e che è un esercizio di giornalismo che loro hanno rivendicato per tanto tempo, secondo me è in via di sparizione anche dalle loro pagine web, ma al quale io continuo a fare riferimento per poter avere un racconto del mondo che sia un po' più equilibrato di quello che succede nell'informazione italiana tradizionale. Io ascolto, come sapete, molto la rassegna stampa di Radio Radicale, e il problema che loro rilevano, che è un'ottima rassegna stampa e ti fa vedere le cose a 360 gradi, ti accorgi di quanta puerilità ci sia nella battaglia di schieramenti e di posizioni ideologiche, cioè veramente chi è da una parte dice dell'altro che è un coglione tutto il tempo, e quindi diventa un gioco un po' inutile, un po' sterile fino a se stesso, anche perché dimentica della realtà più ampia, e da questo punto di vista il post rimane comunque ancora una fonte interessante, di cui, come dire, ci si può abbeverare in maniera costruttiva. L'altra cosa è la terza storia, visto che ho detto, vi raccontavo un po' di storie che ho seguito in questo periodo, ve l'accenno appena e poi vi mando un pezzo e vi saluto. Riguarda gli assistenti vocali. Io a casa ho Alexa, altri in casa hanno Google Home, ormai ce l'ho da qualche anno, un paio d'anni, qualcosa del genere, o un anno e mezzo, ma comunque da un po' di tempo, e bene o male siamo tutti concordi nel dire che sono oggetti inutili, nel senso che più che fare il timer, dire il tempo e leggere un po' di notizie, mettere un po' di radio online, cose che io facevo anche prima con delle casse, prima col filo, poi casse Bluetooth, ma insomma, non è un oggetto così importante o interessante, e se ne sono resi conto anche i produttori, quindi Google, quindi Amazon, che stanno tagliando brutalmente i fondi per finanziare questi oggetti. Perché? Perché loro questi oggetti li hanno venduti a basso costo, soprattutto Amazon, convinti che questi oggetti sarebbero stati utilizzati per fare acquisti. Quindi io avrei dovuto parlare con Alexa e dirle: beh, fammi comprare questo, fammi comprare quello. La verità è che se tu usi Alexa per un po' ti rendi conto che non è affidabile, non capisce tutto quello che gli dici, le sue risposte non sono mai appropriate del tutto, e quindi prima di mettere i miei soldi in mano a un oggetto del genere ci penso non due ma 100.000 volte. E questo ha fatto sì che a un certo punto, nonostante, attenzione, nonostante gli assistenti vocali siano tra gli oggetti più venduti, quindi loro ci fanno profitto sulla vendita di queste cose, tuttavia il progetto era di farne molto di più, perché dovevano diventare gli strumenti con cui facevi le compere, ma le compere con gli assistenti vocali non le fai, e quindi basta sviluppo sugli assistenti vocali. Io E quindi hanno tagliato di brutto gli investimenti su sta cosa, e un oggetto che sembrava dovesse diventare una presenza costante in tutte le nostre case, probabilmente potrebbe anche sparire, ed è molto interessante del rapporto che abbiamo con la tecnologia. Chiuderei dicendo che l'unica tecnologia di cui mi fregherebbe qualcosa è l'auto elettrica, cioè tutto quello che può sostituire i carburanti fossili, perché ormai è chiaro che i paesi che possiedono il petrolio comandano sempre di più il mondo e si possono permettere di fare veramente tutto quello che vogliono in maniera parecchio sfacciata, e i mondiali, il Qatar, ne sono un esempio, anche nel rapporto nella guerra tra Qatar e Arabia Saudita, anche per la credibilità dei propri campionati di calcio. Ultimissima storia, poi veramente chiudo, giuro. C'è un calciatore, si chiama Manolo Portanova, è italiano, è stato accusato di stupro. La storia l'ha trovata in un blog che si chiama Pallonata in Faccia. Una cosa di una brutalità indegna, cioè uno stupro di gruppo. Loro si sono difesi dicendo che era consensuale. Ma magari la ragazza un po' ci stava a farlo in due, in tre, chi lo sa. Però appunto si è trattato di uno stupro vero e proprio, con violenze accertate sul fisico. Lui è stato condannato a 6 anni l'altro giorno. Il Genoa, la squadra a cui lui apparteneva, lo aveva comunque convocato per giocare. E questa è la cosa abominevole. Tuttavia, si è aggiunto un piccolo pezzettino alla vicenda, e cioè la tifoseria, questa è una cosa molto bella, la tifoseria ha protestato così veementemente che hanno dovuto mandare il giocatore in tribuna, quindi neanche convocarlo per la partita. Di nuovo, sono cose che succedono in Italia, si può stuprare e andare poi a giocare la domenica a pallone con una condanna a 6 anni. Con lo stipendio che comunque ha un giocatore di Serie B, questo gioca in Serie B e si parla già di cifre molto importanti. Chiudo così, sono le 12:07, ho sforato di 5 minuti, è il 9 dicembre 2022, venerdì, vi lascio con una band, non sono band ricercate, questa è una band affermata, si chiama Black Country New Road, ha suonato anche a Torino quest'estate, purtroppo non sono riuscito ad andarli a vedere. Dovrebbe essere il loro nuovo disco questo qui, il brano si chiama Chaos Space Marine, questa era la quinta puntata della seconda stagione di Rigonia, mandata in onda col Covid, con la copertina di lana di mia nonna sulle ginocchia, fatta veramente da mia nonna, buonanima, e vi ringrazio dell'ascolto, vi chiedo scusa se mi sono dilungato e vi auguro una preziosa giornata e soprattutto un buon fine settimana. Ciao a tutti da Francesco.
And though England is mine, I must leave it all behind. The war is over. The anchors set an open course for New York state lines. I think of all that went wrong. The sailor boys light up in song and they sing of London. Love they made there, will it really last any time? What's that that you said to me? Oh, I'm a chaos space marine, so what? I love you, darling, will you? My metal hand, it's cold. In time, you will find these things take up space inside your mind. Where you could be keeping the haunting thoughts of the sea. Place to live, yeah. Here I come now.
intervengo soltanto per dire una cosa sulla questione Sumahoro, che ha creato un po' di conversazione sulla chat di Telegram, perché mi rendo conto di aver dimenticato un aspetto molto importante, che è la cosa che mi ha fatto saltare i nervi più di tutti, e cioè purtroppo quest'uomo si è posto in una posizione di indifendibilità davanti a tutti, però il discorso è la gente che resterà in Parlamento, quindi non lui, ma quelli che in Parlamento ci restano, sono così tanto più puliti di un Sumahoro qualsiasi? E questo è un po' il problema centrale della situazione, cioè lui è stato beccato fare qualcosa per cui eventualmente verrà punito, sempre che lui abbia delle colpe oggettive, ma in Parlamento c'è della gente che ha anche delle condanne, cioè, oddio, magari delle condanne no, ma che ha come dire, dovuto affrontare dei processi e in qualche modo insabbiare le proprie colpe, quindi bisognerebbe un po', cioè la riflessione va più in là del caso semplice della persona coinvolta. Ancora, buona giornata a tutti e a presto.
Su Rigonia.